Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Il medico che ha operato il Papa al Gemelli sta bene ed è vigile. Prima del ricovero il pontefice aveva invitato a pregare per la pace nel mondo e per l'Ucraina. Proprio l'Ucraina, morte e inondazioni per la diga distrutta sul fiume Dnipro e si cerca di arginare la catastrofe umanitaria. Sono le 8 e 37 secondi, proprio tutti Alessandro Guarasci. Dunque, è andata bene l'operazione a cui è stato sottoposto ieri pomeriggio Papa Francesco, ricoverato al Gemelli di Roma. E sulle condizioni di salute del pontefice ha riferito ieri sera il professor Sergio Alfieri, il chirurgo che ha operato Francesco, in un punto stampa organizzato all'interno dell'ospedale Gemelli. Lo specialista ha così spiegato le procedure dell'intervento, i particolari nel servizio di Salvatore Cernuzio.
Allora, innanzitutto il Santo Padre sta bene.
Con tono pacato ma fermo e la soddisfazione di chi ha condotto un'operazione su un paziente di 86 anni senza complicazioni, il chirurgo Alfieri ha comunicato subito la notizia che i fedeli del mondo attendevano sin dalla diffusione della notizia del secondo intervento del Papa. Quindi ha riferito delle condizioni di salute di Francesco appena risvegliatosi dall'anestesia generale.
De sveglio, vigile. Mi ha già fatto la prima battuta 10 minuti fa. Mi ha detto: quando facciamo la terza? Ecco, mi ha preso in giro, capito?
Alfieri ha spiegato nel dettaglio procedure e fasi dell'intervento programmato causato da un laparocele incarcerato in corrispondenza della cicatrice delle pregresse operazioni. Rispondendo poi ai giornalisti, ha chiarito una volta per tutte che è esclusa ogni altra patologia e anche che il Papa non ha avuto problemi a causa dell'anestesia.
Chiaramente a nessuno fa piacere essere operati e addormentati, perché il momento in cui veniamo addormentati perdiamo la coscienza, ma non c'è stato nessun problema anestesiologico né 2 anni fa né in quella di oggi condotta dal professor Tonelli e la sua equipe.
Ma allora che atmosfera si vive in questo momento al Gemelli? Ci colleghiamo con il nostro inviato Paolo Ondarza. Paolo.
Buongiorno Alessandro, allora da quanto ci dicono la notte qui al Gemelli trascorsa serenamente, qui all'ospedale chiaramente è una mattinata ordinaria perché fin dalle prime ore del mattino è ininterrotto il flusso di pazienti, familiari in coda per visite mediche in attesa di un intervento, ma anche una mattinata fuori dall'ordinario proprio per la presenza del Papa, e inevitabilmente lo sguardo di tutti si rivolge alla finestra, alle finestre del 10° piano del policlinico dove è ricoverato, dove le tapparelle attualmente sono parzialmente sollevate. Io mi trovo a piedi del monumento dedicato a San Giovanni Paolo II, è un luogo molto caro alla comunità ospedaliera. In tanti si fermano per una preghiera sia per i loro cari qui ricoverati e oggi anche per Francesco, con l'augurio di una sua pronta e piena guarigione. Una signora poco fa mi raccontava che oggi si opera suo marito e la solleva molto il fatto di pensare che nello stesso ospedale ci sia anche Papa Francesco. Sono numerosi i giornalisti presenti con telecamere di varie emittenti internazionali rivolte verso la stanza del Papa, che ora dovrà riguardarsi. La degenza, ha ricordato ieri il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, potrà protrarsi diversi giorni perché è necessario consentire al Papa un normale decorso post operatorio.
Esattamente, quindi, Paolo, ti ringraziamo per essere stato con noi. Allora, proseguiamo col nostro giornale. Un nuovo invito a pregare per la pace del mondo e per l'Ucraina era stato rivolto ieri dal Papa al termine dell'udienza generale. Francesco ha esortato a partecipare all'iniziativa Un Minuto per la Pace, che chiede di dedicare oggi un momento di preghiera per la pacifica convivenza tra i popoli. Tiziana Campisi.
La proposta è di fermarsi un minuto per pregare o dedicare un pensiero per la pace, per l'Ucraina, la Terra Santa e tutto il mondo, dovunque ci si trovi. Francesco la rilancia in piazza San Pietro, invitando a formulare ieri perché cessino tutti i conflitti in ogni parte della terra.
Alle ore 13 l'Azione Cattolica Internazionale suggerisce ai credenti delle varie confessioni religiose di raccogliersi in preghiera dedicando un minuto per la pace. Accogliamo questo invito pregando per la fine delle guerre nel mondo, specialmente per la cara e martoriata Ucraina.
Si tratta di una iniziativa che il Forum Internazionale di Azione Cattolica raccomanda di diffondere in famiglia, tra gli amici, nelle associazioni, nei luoghi di studio e di lavoro. Viene promossa in tutti i continenti allo stesso orario, ma nei diversi fusi di ogni paese. Il 10 giugno invece l'appuntamento è online per un incontro di preghiera comune.
L'Ucraina deve vincere la guerra o sarà un colpo fatale per l'Unione Europea, lo ha detto l'ex premier Mario Draghi nella sua prima uscita pubblica dopo aver lasciato Palazzo Chigi. Intanto continua la corsa contro il tempo per limitare le conseguenze disastrose sulla popolazione e sull'ambiente provocate dall'esplosione della diga sul fiume Dnipro. Francesca Sabatinelli.
È ancora molto difficile stabilire l'entità esatta del disastro umanitario ed ecologico causato dal crollo della diga e dallo svuotamento del serbatoio sul fiume Dnipro in un'area che ospitava circa 60.000 persone. Ucraini e russi si rimpallano le responsabilità di una tragedia le cui cause sono ancora da individuare, con il presidente ucraino Zelensky che chiede una risposta del mondo per una situazione catastrofica. La sta trascinando in mare benzina, gasolio e pesticidi, è una bomba di distruzione ambientale massiccia, ha avvertito Zelensky. Nel Mar Nero è già evidente un'enorme chiazza di petrolio che rischia di estendersi anche oltre. I bisogni impellenti sono il trasferimento delle migliaia di persone rimaste senza casa, l'approvvigionamento di acqua potabile, di energia elettrica, necessario reperire cibo e cure mediche. Un enorme rischio è causato anche dalle mine terrestri trascinate dall'acqua, impossibile ora da localizzare. Sono intanto in corso lavori per garantire che il bacino di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhia abbia la massima quantità di acqua. Il livello dell'acqua del serbatoio, avverte l'AIEA, continua a scendere.
Grave incidente in Afghanistan, 25 persone tra cui 9 bambini sono morti in un'area a nord del paese dopo che un bus sul quale viaggiavano è precipitato in una scarpata. Gli incidenti stradali sono frequenti in Afghanistan per la scarsa manutenzione delle vie di comunicazione. Donald Trump è oggetto di indagine penale, sono stati infatti i pubblici ministeri federali a incriminarlo e si tratta della prima volta nella storia americana per un ex presidente degli Stati Uniti. I particolari nel servizio di Silvia Giovarrosa.
L'accusa è relativa al ritrovamento di documenti top secret nella villa di Trump in Florida. Nelle settimane scorse il procuratore generale Jack Smith, che sovrintende alle indagini, aveva portato di fronte al grand jury diverse figure della cerchia ristretta del tycoon, che è ora oggetto di indagine penale. Nelle 38 pagine che compongono la richiesta di perquisizione si fa riferimento a documenti classificati come di alto livello, legati cioè di informazioni sugli 007 di tutto il mondo. In sintesi, l'ex presidente avrebbe sottratto alla Casa Bianca l'8 gennaio incartamenti con riferimenti ad una serie di informatori clandestini all'estero che collaboravano con gli Stati Uniti. La pubblicazione o diffusione delle identità avrebbe potuto o potrebbe mettere a rischio non solo le spie straniere, ma le operazioni condotte dai servizi americani. Fonti della TV NBC riferiscono poi di un'ulteriore convocazione a testimoniare di fronte al grand jury dell'ex braccio destro di Trump, Steve Bannon, sui fatti di Capitol Hill e sul tentativo dell'ex presidente di ribaltare l'esito delle elezioni del 2020.
Pubblicato il rapporto annuale sull'attività dell'Istituto per le opere di religione, mantenuto l'impegno a rispettare i più alti standard etici e normativi internazionali. L'utile netto è di 29,6 milioni, era di 18,1 l'anno precedente, il margine di interesse netto è stato del 3,7%. L'industriale svizzero Stefan Schmidhain è stato condannato a 12 anni di carcere per le morti legate all'amianto. Il reato è stato derubricato da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo. Questa è la sentenza in corte d'assise a Novara del processo Eternit Bis. Voltiamo pagina. Un tavolo operativo permanente sugli interventi per fronteggiare i danni dell'alluvione in Emilia-Romagna e gli indennizzi possibilmente anche al 100%. Questo l'esito dopo l'incontro di ieri tra governo e autorità locali. E sul cambiamento climatico ne abbiamo sentito Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile.
Non si può rifare tutto allo stesso modo né rifare le vecchie misure, vanno aggiornate a un rischio che è cresciuto di intensità e di forza anche. E poi bisogna impegnarsi di più per ridurre le emissioni di gas serra. Negli ultimi 9 anni abbiamo ridotto di 2,3 milioni di tonnellate della CO2 all'anno. Con questo ritmo arriveremo al 2030 a tagliare il 23%. Per stare in traiettoria con i target di Parigi dovremo passare da 2-3 milioni di tonnellate a 14, quindi è un taglio almeno 6 volte maggiore.
Lei come ha vissuto questa polemica sui motori a combustione? Quando farli finire, un'industria che potrebbe andare in crisi?
Guardi, la Banca d'Italia nella sua relazione appena pubblicata dice che la transizione energetica porterebbe 150.000 nuovi posti di lavoro.
Bene, tutto per questa edizione. Da Giuseppe Morello in regia, Alessandro Guarasci, grazie per l'attenzione e tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi.